Signore, grazie perché tu ci hai chiamato a te e cammini con noi, vuoi che noi camminiamo con te. Tu ci hai detto seguimi, come quel bellissimo canto, vieni, mi disse un giorno il Salvatore. Spero che oggi tu puoi parlare ai cuori di ciascuno di noi. Sicuramente lo farai, ti chiedo che possiamo essere ricettivi, pronti a cambiare secondo la tua volontà. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. E appunto se la nostra vita, da quando abbiamo conosciuto il nostro Salvatore, cioè quando abbiamo ricevuto Gesù come Signore della nostra vita, per la grazia di Dio siamo diventati i Suoi figli, se la nostra vita non è molto cambiata, significa che c'è qualche problema, che non lo stiamo amando come Lui vuole, come il Signore richiede. Perché dico questo? Perché la vita, perché l'amore di Gesù, l'amore che Gesù richiede ai suoi trasforma la vita. E allora voglio parlare di questo oggi. Ci aiuterà un brano che è molto conosciuto, che parla di un episodio della vita di Pietro. Ma prima di leggerlo e commentarlo vorrei inserirlo nel contesto degli avvenimenti che erano successi subito dopo la risurrezione di Gesù. Come sappiamo, Gesù apparve a Maria, alle donne, mentre queste stavano andando, senza speranza, verso il sepolcro per ungere il corpo del Signore. Poi, secondo quanto è scritto in Luca e poi in Corinzi, Gesù apparve a Pietro e agli altri apostoli. I discepoli erano chiusi in casa per paura dei giudei. Gli avvenimenti che erano successi ancora erano vividi nei loro cuori. Una grande paura, una grande confusione riempiva le loro anime. E in quel momento, a porte chiuse, il Signore entrò nella sala dove questi si trovavano, corporalmente. Loro erano spaventati, pensavano che fosse un fantasma. Ma Gesù li rassicurò, entrò nella stanza chiusa in carne ed ossa e disse: pace a voi, pace a voi. Poi dopo 8 giorni, siccome Tommaso non c'era con loro in quel momento e siccome lui era incredulo, non credeva a quello che gli stavano dicendo i fratelli che avevano visto Gesù, e vi ricordate, se io non metto le dita. È diventato pure proverbiale, no? Io so come Tommaso, se non tocco non credo. Però il Signore non solo l'ha aiutato a credere, è apparso di nuovo in questa stanza dove stavano tutti insieme e disse ancora pace a voi, anche all'incredulo Tommaso, pace a voi. E tra questi c'era anche Pietro. Ora, io voglio parlarvi un attimo di Pietro per inserirlo nel contesto, perché il brano che leggerò appunto parla di lui, ma non voglio tracciare un profilo, dire soltanto alcune cose del suo carattere che sono molto interessanti per quello che ci vuole dire il Signore. Pietro, come sapete, era un uomo dal carattere impulsivo, era un individualista, qualcuno vedo che alza le mani, sai, io so come lui. Però Pietro poi è cambiato, attenzione. Era impetuoso, individualista, uno entusiasta. Cercava sempre di essere per primo. Era un uomo d'azione. E come qualcuno ha detto, era un uomo che mostrava tutti i difetti delle sue qualità. Bella sta frase, l'ho trovata completamente. Mostrava tutti i difetti delle sue qualità. La sicurezza di sé, la presunzione, l'avevano portato a credere di poter controllare ogni situazione. Vi ricordate? 600 uomini erano circondato Gesù per arrestarlo. E lui che fa? Tira fuori la spada e taglia l'orecchio al servo del sommo sacerdote perché Pietro voleva difendere il Signore. Ma poi, sotto le accuse di una donna, nel cortile della casa del sommo sacerdote, lui tremò. E così, come l'avevano abbandonato gli altri, lui addirittura lo rinnegò. Rinnegò il figlio di Dio, lui lo sapeva bene perché era stato quello che l'aveva riconosciuto prima di tutti. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Tutta questa cosa, tutto questo che era successo aveva riempito il cuore di Pietro di tristezza. E quella tristezza che però è una tristezza che porta a ravvedimento, è la tristezza che viene da Dio, perché Pietro voleva bene a Gesù. Lui gli voleva veramente bene, era stato con lui, era stato purificato, gli era stata annunziata la parola. E vi ricordate quando, ancora prima della cena del Signore, Gesù vuole, lava i piedi ai discepoli, arriva Pietro e Pietro gli dice: no, tu non mi lavi i piedi a me, tu sei il Signore. E Gesù gli dice, gli risponde: se non ti lavo i piedi, Giovanni capitolo 13, se non ti lavo i piedi, tu non puoi avere comunione con me. E allora Pietro, lo ricorderete, lavami tutto, Signore. E Gesù gli dice: chi è già puro ha bisogno soltanto che i piedi siano lavati. Bellissimo. Poiché ha posto in me il suo affetto, leggiamo in Salmo 91, versetti 14, poiché ha posto in me il suo affetto, io lo salverò, lo proteggerò perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà ed io gli risponderò. Sarò con lui nei momenti difficili, lo libererò, lo glorificherò e lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Pietro era stato perdonato, come gli altri discepoli, non perché voleva bene a Gesù, per la forza del suo carattere, ma per la grazia di Dio, perché era un figlio di Dio. Il Signore l'aveva perdonato. E forse, ritornando con la mente agli eventi che erano successi prima del suo rinnegamento, lui poteva vedere come il Signore era stato insieme a lui. Infatti in Luca, quando Gesù li avverte di quello che sarebbe successo, il Signore prega per lui durante il rinnegamento, quando l'aveva già rinnegato, e Gesù esce e Pietro era confuso. Il suo sguardo si incontra con quello del Signore Gesù. Non lo so che cosa gli avrà detto il cuore quando gli occhi hanno incrociato quelli del Signore. L'Apostolo era stato confermato. L'Apostolo sapeva che il Signore non lo aveva squalificato, che il Signore lo amava ancora. Sapeva che il Signore era in comunione con lui, ma non sapeva ancora una cosa importante, una cosa che gli avrebbe cambiato la vita. Abbiamo letto: nessuno ci strapperà dalla mano del Signore. E questo è un pensiero che dobbiamo fissare nella nostra mente. Il nemico delle nostre anime continua a dirci bugie per farci perdere la speranza, ma quello che il Signore ci vuole dire questa mattina ancora è che nessuno ci separerà dalle sue mani, dalla sua mano. Allora vogliamo leggere Giovanni capitolo 21, lo leggerò tutto e vi chiedo di alzarvi in piedi per la parola di Dio. Dopo queste cose, quelle appunto che vi ho detto, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli presso il mar di Tiberiade e si manifestò in questa maniera: Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e due altri dei suoi discepoli erano insieme. Simon Pietro disse loro: vado a pescare. Essi gli risposero: veniamo anche noi con te. Pietro non li aveva invitati, non li aveva invitati, vado a pescare voi. Ma loro dissero: veniamo anche noi con te. Uscirono e salirono sulla barca e quella notte non presero nulla. Quando era già mattina, Gesù si presentò sulla riva. I discepoli però non sapevano che era Gesù. Allora Gesù disse loro: figlioli, avete del pesce? Gli risposero: no. Ed egli disse loro: gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per il gran numero di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!» Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse la veste perché era nudo e si gettò in mare. Ma gli altri discepoli vennero con la barca perché non erano molto distanti da terra, circa 110-120 metri, trascinando la rete con i pesci perché non ce la facevano a tirarla su. Appena scesero a terra videro la brace e del pesce messovi su e del pane. Gesù disse loro: «Portate qua dei pesci che avete preso ora». Simon Pietro allora salì sulla barca, tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci e benché ce ne fossero tanti la rete non si strappò. Gesù disse loro: «Venite a far colazione». E nessuno dei discepoli osava chiedergli: «Chi sei?», sapendo che era il Signore. Gesù venne, prese il pane, lo diede loro e così anche il pesce. Questa era la terza volta che Gesù si manifestava ai suoi discepoli dopo essere risuscitato dai morti. Versetto 15. Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone di Giovanni, mi ami più di questi?» Egli rispose: «Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene». Gesù gli rispose: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo una seconda volta: «Simone di Giovanni, mi ami?» Egli rispose: «Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene». Gesù gli disse: «Pastura le mie pecore». Gli disse la terza volta: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro fu rattristato che gli avesse detto la terza volta: «Mi vuoi bene?» Ed egli rispose: «Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene». Gesù gli disse: «Pasci le mie pecore. In verità ti dico che quando eri più giovane ti cingevi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti». Disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio e dopo aver parlato così gli disse: «Seguimi». Pietro, voltatosi, versetto 20, vide venirgli dietro il discepolo che Gesù amava, Giovanni, quello stesso che durante la cena stava inclinato sul seno di Gesù e gli aveva detto: «Signore, chi è che ti tradisce?» Pietro dunque, vedutolo, disse a Gesù: «Signore, e di lui che sarà?» Gesù gli rispose: «Se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Tu seguimi». Per questo motivo si sparse la voce tra i fratelli che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma: «Se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa?» Questo è il discepolo che rende testimonianza di queste cose e ha scritto queste cose e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Ora vi sono ancora molte cose che Gesù ha fatte e se si scrivessero a una, penso che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che si scriverebbero. Accomodatevi, grazie. Il testo su cui baso la meditazione è da 15 a 22, a 23. Da molti questo passo è considerato come la riabilitazione di Pietro. Infatti la Luzzi, chi ancora ce l'ha, lo può vedere il titolo prima di questo passo. Sulla vecchia Luzzi c'è scritto la riabilitazione di Pietro, ma come sappiamo questi sono i titoli che hanno messo i traduttori e non sono ispirati da Dio, perché in realtà a questo punto Pietro era già stato riabilitato da Gesù. E allora questo dialogo che noi abbiamo letto, questo episodio, che significato ha? Perché il Signore ha voluto che noi lo leggessimo? Qual è lo scopo della triplice domanda che Gesù fa a Simone di Giovanni, e poi vedremo perché cambia, lo chiama col nome naturale, Simon Pietro, a Pietro? Qual è lo scopo? Mi ami tu? Pietro doveva capire una verità molto importante: l'amore che Gesù richiede ai suoi cambia la vita. E voglio dirvi che, anche per esperienza personale, che ogni buon proposito, ogni nostro impegno durerà poco o fallirà se noi non abbiamo capito questo. Qual è l'amore che Gesù richiede ai suoi? Se noi non predichiamo quest'amore, noi gli vogliamo bene a Gesù, ma al Signore non basta questo, allora ogni nostro impegno fallirà. Ci stiamo impegnando grazie agli stimoli, alle esortazioni che il Signore ci ha dato anche attraverso le predicazioni di Stefano. E poi, dopo, se vorrete, potete condividere quello che durante la settimana il Signore ha fatto attraverso questo modello di preghiera che ci è stato consigliato. Però, cari fratelli, care sorelle, se noi non capiamo qual è l'amore che il Signore ci richiede, allora andremo avanti per poco sulle ali dell'entusiasmo e poi torneremo di nuovo a fare quello che facevamo prima, a trascinarci. Che qualcuno ha detto, e mi è rimasto impresso tanti anni fa, è meglio trascinarsi appresso al Signore che non seguirlo per niente. Però il Signore vuole che camminiamo con Lui. Gesù dice: seguimi. Allora, l'amore che il Signore richiede ai Suoi, vedremo che non è un sentimento, ma una realtà concreta che sgorga da un cuore umile, è spinta avanti dall'ubbidienza e sfocia nella dipendenza a Dio. Potremmo dire quindi che l'amore che Gesù ci chiede è come un fiume d'acqua cristallina che scende dall'alto, passa attraverso di noi, esce e dà vita alle anime aride, non solo le nostre, ma anche di quelli che ci sta intorno. Infatti Gesù, stando in mezzo al popolo, aveva detto in piedi: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Giovanni 7, 37-38. Quindi da dove viene questo fiume d'acqua, d'amore, che cambia la vita? Viene dal cielo, viene da Gesù, sgorga, passa attraverso di noi, e poi che cosa esce? Ecco, questo è un po' il problema, no? Che cosa esce da noi? Esce ancora quest'acqua viva? Allora, leggiamo di nuovo il versetto 15, che dice: quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi ami più di questi? Egli rispose: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. E Gesù lo confermò alla cura dei suoi agnelli, della sua chiesa. Dopo aver fatto colazione, seduti intorno al fuoco, l'atmosfera era di comunione, ma non era tanto serena, perché nessuno parlava, avevano timore, come abbiamo letto, di parlare. E così, in questo silenzio, Gesù con la sua voce squarcia il silenzio e gli dice: mi ami più di questi? Pietro, mi ami più di questi? A volte capita a noi credenti sinceri di chiedersi se il proprio comportamento, se quello che io faccio è dettato dall'amore per il Signore, oppure quello che penso, quello che dico, quello che faccio sia il desiderio, sia il risultato, sia il desiderio di cercare un benessere personale, emotivo, materiale, di mettersi in mostra. Questo me lo sono chiesto tante volte quando ho cominciato il mio ministero tra i sordi, dove vedevo che quando eravamo due o tre mi stancavo tanto, ma quando c'era in mezzo la folla che mi guardava mentre io traducevo, c'avevo un'energia in più. Quello che faccio, sono ammirato, mi dà forza. Allora, per capire bene se quello che faccio, se quello che facciamo viene dall'amore che ho per Gesù. La domanda a Pietro era: Pietro, mi ami tu? Bisogna capire che cos'è l'amore. E molto velocemente vogliamo ricordare che l'amore è definito secondo il mondo e secondo Dio in maniera diversa. L'amore secondo il mondo, vabbè, è qualcosa che è collegata all'esperienza, esprime preferenza. Per esempio, a me non mi piace la verdura, mi piace la pasta. Amo la pasta. Uso la parola amore per indicare la mia preferenza. Oppure per esprimere l'attaccamento verso qualcosa. Io amo la Roma, ma Lazio. No, ogni riferimento è puramente casuale. Oppure l'amore esprime una forte attrazione fisica. Fra due persone, uomo e donna, si dice, anche se in realtà l'amore non c'è, è soltanto un atto. E però si usa questa parola, ma si usa anche per esprimere un sentimento d'affetto. Amo i miei figli. Amo il mio amico, amo mia sorella. E allora quest'amore si usa anche per esprimere anche i valori alti, gli alti valori della patria. Amo la mia patria, amo la bandiera, amo la giustizia. Ma tutti questi aspetti dell'amore, che sono anche belli, sono destinati a cambiare, a deludere. Adesso non voglio dire niente, non voglio fare politica, però io amo il Presidente del Consiglio perché sta facendo una politica e poi dopo escono alcune cose e quest'amore si raffredda, cioè, ma vedi questi, ma che stanno facendo? Non li amo più. E ci sono pure autori che fanno le canzoni e ci spiegano che quando finisce un amore, perché? Perché l'amore naturale è così, finisce. Però c'è un amore che non delude e che non finisce mai. Un amore eterno, diciamo, è l'amore di Dio. Paolo, ricordando che ci sono tre cose importanti, fede, speranza, amore, dice che la fede e la speranza passeranno, ma l'amore no, l'amore rimane. L'amore è qualcosa che dura per l'eternità. E allora, com'è quest'amore di Dio? Gesù ce lo spiega con queste parole in Giovanni 13, 34, dice: io vi do un comandamento nuovo, che vi amate gli uni gli altri come io vi ho amato. E mi ricordo la prima volta che ho letto questo comandamento, il Vangelo di Giovanni, avevo cominciato, e non lo consiglio, però avevo cominciato a leggere la Bibbia da Genesi e andavo avanti piano piano. Sarebbe meglio iniziare a leggere dal Nuovo Testamento, i Vangeli, per conoscere Gesù e poi magari andare. Però avevo cominciato così, ero arrivato a Levitico 19, 18, che diceva il Signore: non ti vendicherai, non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. È bello. Non ti vendicherai, i figli del tuo popolo, i miei fratelli, non mi devo vendicare, non devo serbare rancore, ma li devo amare come me stesso. E poi Gesù, in Giovanni, dice ai discepoli: vi do un comandamento nuovo, amatevi gli uni gli altri. E la novità è il termine di paragone, che non so più io, ma è lui, come io vi ho amato. Per capire come Gesù ci ha amato, leggiamo i Vangeli, e tra parentesi io direi di abbracciare la proposta che ci ha fatto il fratello Stefano di leggere i Vangeli insieme, magari, no? Dal capitolo 13 al capitolo 17 del Vangelo di Giovanni noi capiamo ancora di più quanto ci ama il Signore. Che cosa significa amare? Però, siccome adesso non abbiamo tempo per leggerli, la sintetizzo con una frase: dare la propria vita per per il bene degli altri. Amare significa dare la propria vita per il bene degli altri. E questo è il modello di amore che Dio ci ha insegnato, l'abbiamo scritto pure là. Dio ha tanto amato il mondo che ha donato il suo unico figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna, anche i nostri nemici. Gesù vuole far capire a Pietro che cosa significa amare e quindi gli fa questa domanda. Simone di Giovanni, mi ami più di questi? Pietro indubbiamente, come ho detto, voleva bene a Gesù. Ma la domanda che fa Gesù, più di questi, è molto importante. Due spiegazioni possibili. Pietro aveva detto in modo perentorio, che non ammetteva repliche, ai suoi fratelli, io vado a pescare. Quello che fate voi non mi interessa, non c'è scritto, però si capisce dal tono che lui aveva usato, io vado a pescare, ma tutta la notte non avevano preso nulla. Poi appare Gesù e che fa? Gli dice, gettate la rete a destra e loro tirano su 153 grossi pesci. Molti ci hanno ricamato sopra a questo numero e queste cose, ma qui il Signore ci sta dicendo soltanto che i pesci erano talmente tanti, talmente grossi, che non ce la facevano a tirarli sulla rete. Quello che aveva fatto Gesù era l'ennesima pesca miracolosa. E così Giovanni si rende conto che quell'uomo in penombra, perché era appena albeggiare, che stava sulla riva, era Gesù, e dice a Pietro, è il Signore, è Gesù. E Pietro che dice, benissimo, voghiamo, andiamo tutti insieme a incontrare. No, lui si butta, non gli importa, si veste almeno, si mette qualcosa e si butta e li raggiunge e lo raggiunge a nuoto. Mi vuoi bene? Più di questi, mi vuoi bene più del vantaggio che ti può procurare avere un rapporto con me? Sei pronto a rinunciare a tutto, al tuo lavoro, a questi grossi pesci? Sei pronto a rinunciare al tuo lavoro, a quello che ti può dare per amore mio? Oppure un'altra considerazione che ho fatto, stavano tutti seduti là, intorno al fuoco, e Gesù gli fa, mi ami più di questi, gli altri fratelli? Ed è ancora una volta opportuna questa domanda che Gesù gli fa. Perché voi ricordate che quando Gesù aveva annunciato quello che gli sarebbe successo a Gerusalemme, Pietro aveva risposto. Vogliamo leggerlo in Marco 14, versetto 27. Gesù disse loro, voi tutti sarete scandalizzati come è scritto, io percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea, dove appunto stavano. E allora Pietro disse, quando anche tutti fossero scandalizzati, io però non lo sarò. Signore, sono pronto ad andare in prigione e alla morte. Luca 22. Interessante notare, come ho detto prima, che Gesù non lo chiama Simon Pietro, il nome che gli aveva dato, Pietro, roccia, frammento di roccia, cefa, per confermare, per dire che lui era un uomo stabile, forte, ma lo chiama col nome naturale, Simone di Giovanni, o di Giona, come è scritto in altre... Perché lo fa? Adesso se io ci sentivo, aspettavo che mi rispondevate, ma siccome non ci sento, sento poco, allora vado avanti, rispondo io. Gesù stava parlando, vuole fargli capire a Pietro, che stava parlando all'uomo naturale, all'uomo che pretende di amare Dio con l'amore umano, un amore debole, instabile, perché è legato ai sentimenti. La parola che Pietro usa, ti voglio bene, come ho detto, indica una preferenza che va da una banale simpatia fino alla più nobile amicizia. Questo sentimento non è negativo, ma come ho detto, è legato alle circostanze. l'amore secondo il mondo. Ma Gesù sta chiedendo un'altra cosa. La domanda che Gesù gli sta facendo, mi ami tu, è relativa all'amore volontario, generoso, che non si aspetta nulla in cambio, che è pronto anche al sacrificio verso i nemici, per amore dei nemici. È un amore ragionato, è il livello più alto dell'amore, qualcosa che non possiamo produrre con le nostre capacità. Quando mi capita di parlare di questo, c'è qualcuno che mi porta alla mente, ma ricordate Salvo d'Acquisto? Chi se lo ricorda questo, l'eroico sacrificio di questo militare per salvare tanta gente, la popolazione del suo paese? Ha dato la sua vita per risparmiare loro. E la parola dice, difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. E ci stanno tanti che sono pronti a dare la vita per i loro figli, per i loro genitori, per gli amici. Ma è diverso. Al versetto 8 di Romani 5 noi leggiamo: Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, cioè nemici di Dio, Cristo è morto per noi. E quindi la grandezza dell'amore, l'amore che Dio vuole, si può conoscere solo contemplando Cristo e si può ricevere solo se un cuore si è umiliato davanti a Dio, riconoscendo la propria incapacità di amare. Ma una volta ricevuto quest'amore che è nel nostro cuore, che cosa spinge quest'amore ad uscire per arricchire la nostra relazione con Dio, per arricchire anche il nostro rapporto con gli altri, con i fratelli? Infatti Gesù, sempre ritornando a quel passo in Giovanni 7, aveva detto: chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. E poi aggiunge: disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui. E qui noi capiamo chi è che dà la spinta, chi è che dà la forza. È lo Spirito di Dio che opera in noi, lo Spirito che agisce però in un cuore umile, perché Dio resiste ai superbi, agli orgogliosi, agli individualisti. Questa è la verità che Pietro non aveva ancora capito, non aveva fatto ancora sua. È bello che tutti questi pensieri poi li ritroviamo, abbiamo studiato, però se vi vale rileggetela, nella prima lettera che lui scrive. Lui parla di queste cose ed è bellissimo, perché ci fa vedere, anche se lui ancora, come vedremo, non aveva capito che cosa gli stava dicendo il Signore. È come se stavano parlando a lingue diverse, ma alla fine lui lo capirà. Dio non sostiene gli orgogliosi, ma dà grazia agli umili, Proverbi 3:34. Quindi se vogliamo imparare l'umiltà, dobbiamo vivere la nostra vita permettendo allo Spirito Santo di agire secondo la volontà di Dio ogni giorno della nostra vita. L'Apostolo Paolo lo dice così: camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. E questo, cari fratelli, cari sorelle, è possibile solo se ubbidiamo a Dio. L'amore di cui parla il Signore non potrà manifestarsi in un cuore che non è umile, non potrà manifestarsi se non c'è ubbidienza allo Spirito Santo. E questa, l'ubbidienza, è la seconda qualità che noi vediamo dell'amore di cui parla Gesù. L'amore scorre nell'ubbidienza della fede. Gesù, versetto 16, Gesù disse di nuovo la seconda volta: Simone di Giovanni, mi ami? E lui rispose: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Ancora Gesù chiede a Pietro, ma Pietro ancora una volta risponde che gli vuole bene. E io voglio ancora affermare che non è sbagliato avere affetto per Gesù, ma non è questo che Gesù stava chiedendo, non è questo che ci sta chiedendo a noi questa mattina. Mi volete bene o mi amate? Gesù aveva detto chiaramente che chi vuole seguirlo deve rinunciare a se stesso. potete andarvi anche a risentire il messaggio che qualche settimana fa ha predicato Fausto. Deve essere pronto a rinunciare a se stesso. Ma Pietro, pur avendo affetto per Gesù, non lo faceva, non era pronto a rinunciare a se stesso. Voleva essere sempre al centro, voleva essere il leader. E per questo era di nuovo ricaduto. E quante volte noi dichiariamo il nostro amore al Signore e poi richiediamo del peccato e ci opponiamo alla sua volontà. Cari fratelli, care sorelle, le scelte che facciamo nella nostra vita dimostrano chi vogliamo seguire. Se noi non mettiamo ancora al primo posto il nostro interesse personale, non saremo in grado di seguire Gesù e mostrare l'amore che ci chiede. Tutti quelli che hanno compreso il sacrificio di Gesù, vicario, espiatorio, cioè al posto nostro, per togliere il peccato, quel sacrificio per il quale ha dato la sua vita, per averci, bellissimi canti abbiamo cantato oggi, ha fatto tutto per averci uniti a sé, per darci una speranza viva. Perché la nostra speranza è viva? Perché Gesù è risorto, Lui è vivo. Se Lui non fosse risorto, noi non avremmo la speranza viva. E allora, chi ha capito queste cose? Per forza vuole bene a Gesù. Sì, Signore, sì. E questo sì significa certamente, veramente, questa parola che quasi un urlo del cuore è come una mano tesa in uno che si trova in balia della tempesta. Signore, che vuoi? Sì, tu sai che ti voglio bene. Ma non è questa la risposta che vuole ricevere Gesù. Ti voglio bene esprime attaccamento, affetto. Ma poi, se succede qualcosa, Pietro gli voleva bene a Gesù. Ma poi che cosa è successo? È successo che al momento più drammatico per lui, penso, quando stava per essere scoperto che era un suo discepolo e gli ha preso la paura che forse avrebbe fatto la fine di Gesù, lui l'aveva rinnegato, abbandonato. Che cosa succede quando l'amore umano non regge? Quando siamo stati, ci sentiamo in pericolo, quando mi costa troppo, quando non mi dai quello che io mi aspetto che tu mi dai. Questo, scusate, ma succede molto spesso anche tra moglie e marito. Io ti amo finché, insomma, ti ho detto mille volte che quando arrivo a casa, io vorrei, prima, adesso no, sto a casa io, faccio tutto io, però prima lavoravo e tornavo a casa e non trovavo ancora apparecchiato, non trovavo il pranzo pronto. Cara, io ti amo, però ogni volta, quante volte te l'ho detto, arriverò all'una e un quarto, all'una e mezza, fammi trovare il pranzo. Ti amo finché fai quello che dico io, finché soddisfi le mie necessità. Questo era l'amore che aveva Pietro. Finché non viene messa in pericolo la mia sicurezza. E così, cari fratelli, io ho paura che se noi ci accontentiamo di quest'amore, che è pure una cosa bella, no? L'affetto naturale, prima o poi noi però diventeremo come un club. Un club di persone ben educate, ma pronte alle prime cose che non vanno bene a stracciare la tessera. Sapete, io ho frequentato, adesso non li sto frequentando più, i sordi ai circoli. Quante volte ho visto stracciare la tessera, oppure cancellare, io ti cancello dal mio telefonino, sei finito, il tuo numero. Se non mi piace più, questo amore è un amore umano, ma non è quello che ci chiede il Signore. Un bel club, ma senza il carattere di Cristo. Molti cristiani dopo anni di fede, si chiedono perché la loro vita non è cambiata, perché ricadono sempre così facilmente nello stesso peccato. La loro crescita è incostante, pur avendo seguito seminari, fatte scuole bibliche, programmi di consacrazione, pur avendo mostrato slanci incredibili e meravigliosi che dimostrano il loro affetto per il Signore, dopo anni scivolano in cadute rovinose che li ributtano nella loro vita stagnante. Molti lottano ancora col loro peccato, lo stesso peccato, non riescono a staccarsi dal proprio peccato, non riescono a vedere le promesse del Signore realizzate nella propria vita. Sono diventati bravi cristiani, ma non è questo che il Signore ci sta chiedendo questa mattina. Non gli servono bravi cristiani, gli servono persone che amano Gesù più di ogni altra cosa, perché questo è l'amore che trasforma le vite. E allora facciamoci esaminare questa mattina. Siamo stati perdonati dal Signore, gli apparteniamo, ma quali sono le nostre priorità? Quali sono i nostri pensieri? Che tipo di acqua sgorga dal nostro cuore? Qual è la qualità dell'amore? Stiamo amando come amava Pietro o stiamo amando come ci sta chiedendo il Signore? Se vogliamo veramente bene a Dio, se siamo stati conquistati dal suo amore, abbiamo ubbidito al richiamo del Signore, continuiamo a ubbidire a Dio. Riconosciamo veramente che Gesù è il nostro Signore, è il Signore della nostra vita e permettiamo allo Spirito Santo di guidarci. Grazie alla potenza dello Spirito Santo, allora diventeremo consapevoli di come il mio comportamento mostra l'amore verso Dio e verso gli altri intorno a noi. Solo con una vita di ubbidienza alla volontà di Dio, l'acqua viva sgorgerà dal nostro petto. Ma io non lo so. Forse qualcuno potrà dire belle parole, ma io sono un torrente in secca. E allora ascoltami, non dare ascolto alle bugie di Satana, non dare spago alla tua pigrizia, non dare spago ai desideri che riemergono, no? Della vecchia natura, ma ricorda la verità, che quando il Signore ci chiama e noi lo ascoltiamo e gli affidiamo la nostra vita, ubbidendo alla chiamata di Gesù, allora riceviamo grazia e speranza, quella speranza che ci dà la certezza dell'amore di Dio che non delude, come è scritto ai Romani. La speranza non delude perché l'amore di Dio è spado sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Ma Pietro non era riuscito, non riusciva, pur essendo un figlio di Dio, non riusciva a capire quest'amore. Perché Pietro era ancora un uomo dominato dai suoi impulsi, con il suo carattere impetuoso, individualista, cercava sempre di essere il primo, di mettersi in mostra, e quindi non camminava guidato dallo Spirito. Non aveva ancora rivestito completamente l'umiltà, non aveva ancora imparato a rinunciare a se stesso, ma ubbidiva a se stesso non ubbidiva allo Spirito Santo. E poi terzo, non aveva ancora imparato la dipendenza da Dio, cioè perdere il controllo della propria vita a favore del Signore. E questo lo vediamo nel dialogo successivo, dai versetti 17 al versetto 23, quando appunto l'Apostolo mostra ancora che non ha capito. La dipendenza, ho detto, no, ma la dipendenza è una parola negativa, è una parola negativa, sia la dipendenza dal fumo, dall'alcol, dal sesso, dal cibo. E questo è qualcosa che si sviluppa nelle persone che continuano a farne consumo, no? Magari comincia così anche per scherzo, e poi però il consumo continuo provoca la dipendenza. Però io vorrei associare questa parola al fatto che noi dobbiamo avere una dipendenza da Dio, cioè dobbiamo nutrirci ogni giorno della parola di Dio, pregare, ricercare la comunione con Lui e con i fratelli. Perché questa dipendenza da Dio ci farà veramente schiavi di Dio. Torniamo al versetto 17. Questo versetto è meraviglioso. Il Signore abbassa l'asticella, si mette a livello di Pietro e gli dice: Pietro, mi vuoi bene? Pietro, mi vuoi bene? È veramente consolante, perché il Signore è lo stesso anche oggi come ieri e fa le stesse cose anche per te e per me. La sua pietà continua ad inondarci ogni giorno, la sua stupenda grazia non ci abbandona. Infatti al versetto 19 abbiamo letto che Gesù fa una profezia su come finirà la vita di Pietro, come avrebbe glorificato il Signore al versetto 19. E mi è venuto in mente quello che è scritto anche in Filippesi, per me e per te: colui che ha cominciato in voi un'opera buona la porterà a termine fino al giorno in cui incontreremo Gesù. Il Signore non ci abbandona. Pietro non sarà più quel credente orgoglioso, instabile, ma completamente sottomesso a Dio. Leggiamo: stenderà le mani e un altro lo condurrà dove non vorrebbe andare. Stenderai le mani e un altro ti condurrà dove non vorresti. E c'è scritto per dire con quale morte avrebbe glorificato Dio. E mi è venuto in mente, leggendo questo, quando Gesù nei Getsemani disse al Padre, pur sapendo quello che doveva fare, quello che gli sarebbe aspettato: se è possibile, allontana da me questo calice, ma non quello che voglio io, quello che vuoi tu. Ricordiamoci, quando siamo davanti a una scelta, ricordiamoci quello che vuole il Signore da noi. Affidiamoci alla sua potenza e al fatto che Lui ci può dare la forza e consolare. Allora, sto andando verso la fine. Non so quanto Pietro avesse capito da questo incontro con Gesù. E dico questo perché i versetti 20 a 23 notiamo un dialogo interessante dove vediamo la testardaggine di Pietro, ancora, la testardaggine di Pietro. Gesù tre volte gli aveva detto: seguimi. Ancora lui non era come Gesù voleva che fosse, ma ugualmente gli aveva rinnovato, affidato l'incarico di curare i suoi fratelli, la chiesa, le pecore del Signore. Gli dice: seguimi. Si alza e Pietro fa per seguirlo, poi si gira e vede Giovanni, e lui, cioè Pietro, ancora voleva controllare, voleva sapere, voleva impicciarsi. Signore, ma quel fratello là perché fa così? Signore, quel fratello là lo stai benedicendo, ma perché a me no e a quello sì? E il Signore sai che cosa ci dice? Ma a te che ti importa? Tu seguimi, tu seguimi. È veramente consolante. Perché, scusate, non voglio scandalizzarvi, ma io so come Pietro. Qui siamo tutti come Pietro, chi più chi meno. E sapere che il Signore non ci squalifica, ma anche se non siamo perfetti, Lui continua a esortarci a seguirlo, perché noi abbiamo messo in Lui il nostro affetto, perché noi abbiamo capito chi è, perché noi abbiamo capito che Lui ha lasciato la sua gloria per venirmi a cercare. E io ho sentito la sua voce, grazie allo Spirito Santo. E Signore, io so così, non ce la faccio. E il Signore dice: seguimi, non ti preoccupare. Devi avere un cuore umile, devi avere, essere pronto ad ubbidire, e vedrai, e vedrai. Il Signore è pronto a curarci. La sua pietà continua ad inondarmi, la sua stupenda grazia non mi abbandona. Anche se a volte ricado in comportamenti sbagliati che forse lo offendono, il Signore è pronto a dirmi: tu seguimi. E allora, l'abbiamo detto oggi più volte, Non siamo meravigliati per quest'amore? Non mi rispondete, alzate solo le mani. Chi è meravigliato dall'amore di Dio? Amen, amen. Tutti, alzate tutti la mano, aspettiamo loro che stanno in differita. Tutti siamo meravigliati dall'amore di Dio. Quanto ci ama il Signore. E allora affidiamogli la nostra vita. Ogni giorno, ogni momento, ogni momento, ogni momento. Solo continuando a seguire Gesù ogni giorno, noi contempleremo la sua persona meravigliosa e saremo capaci di amare. Come ho detto, Pietro nella lettera, si capisce, no? Pietro era arrivato al punto che aveva capito. Infatti in 1 Pietro 4,8 lui scrive: abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore, e usa la parola che aveva usato Gesù con lui, non sta parlando di affetto naturale. Io so tanto bene con Fausto, però se lui si comporta, insomma, meglio che siamo un po' separati, eh? Meglio che siamo un po' separati. No, lui dice, Pietro dice, aveva imparato, abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore, non l'affetto naturale, ma quello deciso, volontario, l'amore copre una moltitudine di peccati. Cari fratelli, in conclusione, il Signore vuole cambiare, trasformare completamente la nostra vita, perché ci vuole usare per la sua gloria. E tu, caro fratello, cara sorella, non puoi dire di non essere in grado di amare come Gesù richiede, perché quello che ti sta chiedendo, se sei un figlio di Dio, è già dentro di te. Quindi dobbiamo fidarci della volontà di Dio, dobbiamo allinarci alla sua volontà, e quindi permetteremo a quest'amore di affiorare. Sarà possibile se camminiamo ubbidendo allo Spirito Santo con umiltà, con ubbidienza e con un abbandono, dipendenza, un abbandono completo a Lui. Altrimenti, lo ripeto, saremo solo brave persone, ma non saremo bravi discepoli. Non ameremo come Gesù vuole che amiamo. Questa mattina vogliamo chiederci tre cose. Qual è la qualità del mio amore? Di che cosa ho bisogno per permettere all'amore di Dio di mostrarsi in me? Come posso eliminare gli ostacoli che bloccano il flusso dell'amore di Dio? Vogliamo pregare. Sì, Signore, caro Padre, voglio ringraziarti per Gesù. Grazie, perché se Gesù non fosse venuto sulla terra, noi, la nostra coscienza sarebbe stata limitata di te. Ma noi abbiamo cantato proprio adesso la grandezza del tuo amore, che noi abbiamo compreso pienamente quando sei venuto nella persona del tuo figliolo Gesù Cristo, e ci hai chiamati a te. E Signore, tu ci hai chiamati e ci stringi a te, e vuoi che noi non ti respingiamo, come già ci è stato ricordato, che noi non diciamo: Signore, aspetta, prima mi devo lavare, poi no. Ma Gesù ci ha ricordato nell'epistola, nella parabola del figlio al prodigo, che il Padre misericordioso abbraccia il figlio che ritorna a lui, anche se era sporco e puzzava di maiali. Quanto è grande il tuo amore, Signore. Aiutaci a comprenderlo e a viverlo, perché così potremo essere dei canali per mostrare la tua gloria, il tuo amore agli altri intorno a noi. E per viverlo saremo edificati, cresceremo nella grazia e nella conoscenza del Signore Gesù. Benedici la tua Chiesa, Signore, benedici ciascuno di noi che è qui, anche chi pensa di essere troppo debole. Signore, incoraggialo, ti prego, Signore, consola i cuori, benedici la tua Chiesa e ciascuno di noi, nel nome di Gesù. Amen.